Ave Maria, cari amici e ascoltatori della Radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata nel tuo cuore. Santa serata a tutti voi, da Claudio, per questa nuova puntata, ecco, del nostro voluminoso vero carnet di meditazioni che dovremo fare, che dureranno ancora un bel po'. Stiamo meditando la mistica città di Dio. L'opera è della venerabile Maria da Greda. È veramente, diciamo, ideale per chi vuole, diciamo, è un grande pascolo, ecco, diremo così, per tutti coloro che vogliono conoscere la Madonna, che vogliono anche penetrare, ecco, tanti misteri che sono stati svelati, ecco, attraverso questo preziosissimo, questa preziosissima opera che è appunto la mistica città di Dio. Ecco, naturalmente bisogna disporsi con somma umiltà, perché il Signore parla ai piccoli, rivela queste cose ai piccoli, come ha fatto con i piccoli tre pastorelli di Fatima. Il Signore fa grazia agli umili, ma resiste ai superbi. I superbi sono quelli che criticano tutto, ma proprio perché pensano di poter comprendere tutto, ma poiché Dio è infinito e l'uomo non è infinito, nel senso che non può, non ci sta tutto Dio dentro la testa dell'uomo, non ci sta, ecco, come vi ricordate quell'episodio di Sant'Agostino che voleva spiegare il mistero della Santissima Trinità, e Sant'Agostino era una grande mente, e passeggiando lungo la spiaggia vide un bambino che con un cucchiaio prendeva l'acqua del mare e la metteva in questa buca. E allora, sapete, lui si fermò e disse: ma cosa vuoi fare tu, bambino? E dice: voglio mettere il mare dentro qui. E dice: ma è impossibile, perché il mare non ci sta in quella piccola buca. Dice: neanche, allora questo che era un angelo, dice, neanche Dio ci può stare nella tua piccola testa, ecco, nella tua piccola conoscenza. Per cui mi rendo conto che bisogna diventare piccoli per comprendere le cose. Se vediamo che dopo 100 anni dalle apparizioni di Fatima, ancora sembra che non le abbiamo mica capite queste apparizioni di Fatima, che però i bambini le hanno capite benissimo, perché in 2 anni raggiunsero le più alte vette della mistica, perché il Signore ha concesso loro di comprendere cose che ancora coloro che li studiano non le hanno capite. Pensate, una frase dice: ci vedavamo in Dio come in uno specchio. Cioè, 3 analfabeti, bambini, che non sanno né leggere né scrivere, ti dicono: ci vedavamo in Dio come in uno specchio. Capite? Allora, che dico, perché faccio questa prefazione? Perché quello che noi andremo a leggere, che è tratto dal libro secondo, dalla presentazione al Tempio allo sposalizio di Maria, qui sarà una serie, ecco, di meditazioni, sono disposti in modo tale che il presuntuoso, il superbo, le scarterebbe subito a sentire quello che è scritto. Invece colui che si fa piccolo e accoglie con semplicità di un bambino quanto andremo ad ascoltare, può comprendere per grazia delle cose ancora più grandi. Però questi sono gradini per salire verso la conoscenza di cose ancora più grandi, dei misteri di Dio. E la Madonna, che è piena di grazia, Come fa l'uomo a spiegare la pienezza di grazia di Maria? Dovrebbe conoscere, diciamo, perfettamente tutte le cose di Dio per sapere cosa significhi la piena di grazia. E se Padre Pio un giorno ebbe a dire: io sono un mistero a me stesso, per cui lui stesso non capiva a se stesso, ma tu, fratello e sorella, che accedi alle cose del cielo, come puoi pretendere di capire le cose che non sono neanche in te stesso? Per cui dobbiamo veramente, con somma umiltà, ecco, dovremmo fare come San Tommaso d'Aquino, che leggeva la Sacra Scrittura in ginocchio, per dire: parla, oh Signore, il tuo servo ti ascolta. Ma anche questo stare in ginocchio aveva un significato, cioè se tu sei come, diciamo, un recipiente, diremmo così, no? Un vaso, e vuoi riempirlo d'acqua, devi metterlo sotto la canna, il tubo che porta l'acqua, cioè devi abbassarti perché l'acqua entri in te. Ma se tu vuoi mettere questo vaso sopra la fontana, sopra il tubo che porta l'acqua, il tuo vaso resterà vuoto. Ecco, allora, con questa piccola presentazione, diciamo, vorrei dire, quasi con spiegazioni quasi infantili, ma bisogna proprio arrivare lì per capire le cose grandi, ecco, andiamo a meditare questa presentazione di Maria al Tempio, l'Arca dell'Alleanza, figura di Maria, che mostra praticamente l'Arca dell'Alleanza e il corrispondente, la corrispondente virtù, la corrispondente caratteristica che mostra come l'Arca dell'Alleanza è stata costruita da mano d'uomo, mentre Maria è l'Arca dell'Alleanza costruita dalle mani di Dio, nel senso che la creò Dio e la fece così divinamente perfetta che l'uomo, davanti a queste meditazioni, deve veramente piegare le ginocchia, e forse, se vuole raccogliere ancora più grazia, è bene che pieghi la testa fino a terra e dire: parla, oh Signore, il tuo servo ti ascolta, ma dammi la grazia di comprendere quello che tu mi dirai. Ecco, vediamo un po'. Allora, l'Arca dell'Alleanza, figura di Maria. Per la materia incorruttibile di cui fu fabbricata, l'Arca dell'Alleanza, uguale a Maria, esente dalla corruzione del peccato. Per loro, l'Arca dell'Alleanza, costruita da mani d'uomo, vero, era per loro, di cui era rivestita dentro e fuori, uguale a grazie e doni preziosi di cui lo Spirito Santo ornò Maria fin dalla sua concezione. Perciò che conteneva, allora, le tavole di pietra della legge. Le tavole di pietra della legge, uguale a Gesù, che è la pietra viva e fondamentale della Chiesa, come segnala San Paolo ai Corinzi. La pietra angolare, San Paolo agli Efesini, che unì i due popoli, giudaico e pagano, al quale scopo si staccò dal monte dell'eterna generazione, dal libro di Daniele. Vedete che riferimenti puntuali, ecco, già nella Sacra Scrittura, ma che poi si racchiudono tutti, diciamo, in questa creatura santissima che è la Madonna. Ecco, Gesù è la pietra su cui Dio scrisse la nuova legge di grazia, pietra che fu depositata nell'arca virginale di Maria per indicare che essa era depositaria di tutto ciò che Dio era ed operava con le creature. Cioè, ci rendiamo conto che questa presentazione che, diciamo, se non ci fosse stata suggerita o rivelata, forse avremmo avuto grande difficoltà ad arrivarci da soli, per cui è sempre il cielo che si piega sull'uomo umile, per cui Dio si piega sull'uomo umile e l'uomo misero non vuole piegarsi davanti a Dio, capite che contrapposizione, no? Fa impressione, lì per lì non ci fai caso, ma quando ti viene diciamo riferito, hai davanti questa immagine che veramente ti stupisce e dovremmo in qualche modo comportarci come Santa Elisabetta all'incontro con la Santissima Vergine, a che debbo che la madre del mio Signore venga a me. Noi dobbiamo dire le stesse cose, lo stesso concetto, a che dobbiamo che la madre del nostro Signore, ecco, riveli questi misteri che sono racchiusi in lei come arca della nuova alleanza. E naturalmente, vedendo o guardando o ammirando, ecco, questa grande opera di Dio, dovremmo essere, dico in automatico, sentirci così piccoli, così meschini, così indegni, dire: Signore, la tua misericordia è infinita, ti degni di rivelare i misteri del tuo amore a una creatura così misera. E ti prego però che tutto ciò che tu mi dici si imprima nel mio cuore, perché io non abbia a dimenticarlo più. E viva uno stato, diciamo, di adorazione continua al Dio che la creò. Difatti la Madonna dice così, vero, nel suo Magnificat: l'anima mia magnifica il Signore, cioè la piena di grazia, ecco, cantando il Magnificat, dice che l'anima sua magnifica il Signore, il suo spirito esulta in Dio, suo Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. Queste parole del Magnificat, se non le applichiamo a noi, potremmo anche continuare la nostra lettura e meditazione, però, diciamo, sarà inutile se non magnificheremo il Signore e se il Signore non troverà l'umiltà del suo servo, dei suoi servi, che lo ascoltano umilmente e con stupore, con gratitudine e umiltà, ecco, approdano a questi misteri che sono anche di, cioè, commuovono, per dire: cosa ha fatto il Signore? E poi si degna anche di rivelare a noi come aiuto, perché amiamo non solo colei che è stata la privilegiata, ma che però ci è stata data come madre, perché attraverso di lei noi conosciamo l'autore di tutte queste divine meraviglie, ecco perché dobbiamo definirle con il titolo che si meritano. Pertanto abbiamo visto che è la Madonna, ecco. In lei vi sono sia le tavole di pietra, che però è Gesù che è pietra viva, in lei è il vaso della manna, simbolo anch'essa di Cristo, manna della divinità e della grazia. Verga di Aronne per Maria, Dio vuole ora operare tutti i suoi prodigi. L'arca serviva da base al propiziatorio, è scritto nel libro dell'Esodo, qui l'arca serviva da base al propiziatorio, dove Dio si manifestava svelando la sua gloria e la sua volontà e espandendo i suoi benefici. Così Dio fece di Maria il suo trono di grazia, ove noi possiamo presentare con fiducia le nostre domande, che fuori di questo propiziatorio non sarebbero esaudite. tutto per mezzo di Maria. Le grazie passano tutte attraverso Maria, che è la mediatrice di tutte le grazie, ma è la propiziatrice, cioè colei che comunque ottiene. Allora forse comprenderemo anche il significato del Santo Rosario, dove noi con insistenza salutiamo la Madonna con le parole dell'angelo, ma chiediamo che preghi per noi peccatori adesso e nell'ora della nostra morte. E le preghiere fatte alla Madonna non vanno perdute. Ieri proprio meditavamo, ecco, dal libro di Ruth, ecco, la celeste Ruth era la spigolatrice che raccoglieva tutto ciò che dopo la mietitura era rimasto nel campo, per cui andava a prendere ciò che era perduto in un certo senso, raccoglieva tutto ciò che restava nel campo. E la Madonna, diciamo, la figura di Ruth è proprio questa qua. E la Madonna è la celeste spigolatrice, cioè colei che passa e raccoglie ancora ciò che andrebbe perduto se non ci fosse la Madonna, la celeste spigolatrice. Vedete come si spiega nostro Signore, con delle cose che tu devi dire: Signore, io non sono degno che tu parli con me, però il tuo amore di Padre, il tuo amore divino, l'amore del Verbo del Padre, perché Gesù è il Verbo del Padre, ecco, mi parla, e la tua parola è parola di vita, e dà vita alla nostra vita, perché senza Gesù la nostra vita non è vita, ma è morte, e Gesù è venuto a salvarci dalla morte. E tutto questo è avvenuto poi per mezzo di Maria, capite? Allora, con fiducia alle nostre domande, che fuori di questo propiziatorio non sarebbero esaudite. Hai bisogno di una grazia? Tu la puoi chiedere anche al santo, ma il santo però, diciamo che è una regina, la regina è tutti i santi, e quando il santo guarda la regina madre e dice: mi chiedono questa grazia, io chiedo a te di concederla, vedete che passa ancora tutto attraverso la Madonna. Era giusto che Dio collocasse nel Tempio questa nuova arca fabbricata dalle sue mani per la sua abitazione. Per cui l'arca era stata costruita dagli uomini, mentre questa arca è stata costruita da Dio. Vediamo un po', vi è una solennità della traslazione dell'antica arca, che non aveva altra grandezza se non quella di essere figura di Maria. Prima nella casa di Aminadab, poi in quella di Obededon, poi nel tabernacolo di Sion e infine nel tempio di Salomone. Inosservata traslazione della nuova arca, senza canti, né suoni, né sacerdoti, eccetera, ma portata dalle sole braccia di Sant'Anna, senza alcuna ostentazione. Meravigliandosi di ciò, la greda, Dio le disse che non volle glorificare esteriormente Maria Santissima finché era viatrice, perché impari che non voglio che i miei eletti, finché sono viatori sulla terra, abbiano il plauso pubblico e smodato degli uomini, perché non corrano il pericolo che esso sia per loro un misero premio per ciò che operano per la mia gloria. Oggi, disgraziatamente, noi abbiamo questa abitudine che facciamo gli applausi anche in chiesa, no? Vedete, è proprio sbagliato. E infatti Gesù Cristo dice: guai a voi quando diranno bene, vero, vi applaudiranno, vi... ecco, dice: beati voi quando diranno di tutto e di peggio, ecco, così state al vostro posto e non vi, ecco, non vi esaltate. E oggigiorno purtroppo noi facciamo degli idoli sulla terra ed è sbagliatissimo. È sbagliatissimo, vedete che qui lo insegna Dio stesso, lo spiega alla venerabile Greda, che non volle che sua madre fosse, ecco, applaudita finché stava sulla terra. Non è forse la sposa del falegname? Addirittura a Nazareth può mai venire qualcosa di buono? Per cui pensate dove ha nascosto, il Signore ha nascosto l'arca, la nuova arca, in un paese dove tutti gli israeliti dicevano che non c'era niente di buono, e lì a me proprio ha fatto nascere e vivere, ecco, l'arca della nuova alleanza. Vi rendete conto, no? Come quando si entra, ecco, a meditare questi grandi misteri, noi vediamo che veramente siamo tutti dei laureati in ignoranza e anzi in presunzione, che naturalmente guasta tutto. Guai a voi quando diranno ogni bene di voi, e guai a voi quando diranno peste e corna, si dice, di voi, beati, perseguitati, eccetera, eccetera. Pensate un po', il vecchio Simeone: e a te, o donna, una spada trafiggerà l'anima, per cui non era mica un complimento questo, dire sarai, la tua anima sarà trafitta da una spada. Ma quanta luce viene, vero, dalla madre della luce, ecco, la donna vestita di sole, che però il Signore la mostra a chi vuole lui. E però a questo punto diciamo che, proprio perché siamo entrati nel mistero, vorrei mettere una piccola pausa musicale, ecco, per meditare su tutto quello che abbiamo sentito, e poi mediteremo la seconda parte. Ora chiedo alla regia, ecco, uno stacco musicale, e poi proseguiremo nella nostra meditazione. E nel frattempo chiediamo l'umiltà, il dono dell'umiltà, perché più ti fai piccolo e più sei capiente, c'è la capienza della grazia, la capienza tua di accogliere la grazia sarà maggiore. Qui più ti umili e più grazia ci sta. Più sei pieno di te stesso, meno spazio c'è. Il Signore non può metterci niente, perché sei pieno di te stesso. Se invece sei vuoto di te stesso, perché guardi al Signore come sommo bene e vedi te come probabile, anche capace di essere sommo male, ecco, e allora diciamo che nel primo caso, se ti fai piccolo e ti fai capiente, ci sta tanta grazia. Se sei pieno di te stesso, ti tieni la tua ignoranza, la tua presunzione, e resti anche resti ignorante e non puoi comprendere i misteri del regno dei cieli. A tra poco. Thank you. Bene, riprendiamo la nostra meditazione. Qui abbiamo sentito che Dio stesso vuole, in un certo senso, nascondere, ecco, la grandezza di Maria. E questo insegnamento, l'inosservata traslazione della nuova arca, fu per dare al mondo questo insegnamento e per lasciare di esso un chiaro esempio che io non volli che colei che era d'altronde santissima e impeccabile, data la mia protezione, fosse conosciuta e onorata in vita. I tesori nascosti. Non mancò però un numeroso accompagnamento di angeli che con nuovi canti interpretavano i sentimenti della santa bambina, tutta ansiosa di darsi al servizio di Dio. E questo risulta anche, se pensiamo un po', cioè tu ti sei creato, no? Hai fatto qualcosa per essere salvato? Potevi tu essere salvato, figlio di Eva? No, per cui Dio mandò suo figlio a salvarti. Tutto quello che hai non è roba tua, ti è stata data. E siccome non è roba tua, devi utilizzarla per colui che te l'ha data. Perché la frase che Gesù ha insegnato, cioè vieni avanti, servo buono e fedele, corrisponde a una creatura che è cosciente di essere stata creata per servire Dio che la creò. Tutti gli angeli sono a servizio di Dio. E chi non vuole servire, Lucifero, non serviam, finì all'inferno. Per cui noi dobbiamo veramente avere un pensiero unico. Sono stato creato per servire il Signore. Per cui la mia vita deve essere un servizio a Dio. Ma in questo servizio devo vivere la bontà. Per cui deve essere un buon servitore, un servitore che comunque anche se ha da patire continua a servire offrendo anche i patimenti perché richiede che siano prove di fedeltà. Difatti vieni avanti servo buono e fedele, le prove servono a mostrare la tua fedeltà nella prova, perché se nella prova molli tutto vedi che non sei un servo fedele. Perché appena c'è qualcosa da patire, piantila tutto. E oggigiorno noi vediamo come il nemico, e il Signore permette che questo accada, noi vediamo quanti lasciano tutto perché non sono fedeli nel servizio. Non sono fedeli coloro che si sono sposati e hanno detto che staranno insieme fino alla morte. Divorzi, separazioni, eccetera, eccetera. In Chiesa succedono le stesse cose. Queste sono prove che il Signore permette perché vuol conoscere la nostra fedeltà nel servizio. Allora, vediamo un po'. Giunti da Nazaret a Gerusalemme, entrarono nel Tempio, che Maria vide ripieno di splendore, udendo la voce di Dio che le diceva «Vieni, sposa mia, eletta mia, vieni al mio tempio, dove voglio mi lodi e benedica». Ecco, questo è quanto il Signore dice alla Madonna. Però pensate che bello, vieni sposa mia. Pensiamo anche, diciamo, è un'altra cosa, ma diciamo, rappresenta questa però, la creatura chiamata al suo servizio, a diventare sposa di Gesù Cristo. Vieni, sposa mia, eletta mia, vieni al mio tempio dove voglio, mi lodi e benedica. Ecco, la Vergine che si consacra a Dio praticamente deve sentirsi fare questo invito, vieni, sposa mia, eletta mia, vieni al mio tempio dove voglio, mi lodi e benedica. Ma siccome la Madonna è la regina delle Vergini, madre delle Vergini, ecco, lei che ha incarnato questa parola aiuta, ecco, anche la Vergine, la ragazza che viene chiamata ad essere sposa di Maria e viene guidata, presa per mano, aiutata, istruita, ecco, per raggiungere quanto il Signore vuole da lei. Vieni, sposa mia, eletta mia. Le prove ci sono e servono per vedere la fedeltà, l'amore. Vedete che quando Gesù salì il Calvario, diciamo che c'erano delle pie donne presenti, c'era solo un vergine che era San Giovanni e il resto erano tutte donne, perché gli uomini non erano presenti, avevano paura, sono scappati. E allora noi dobbiamo pensare che la donna chiamata deve essere la donna forte, ma sarà forte nella misura in cui si donerà totalmente all'Immacolata. Per cui ogni sposa di Cristo deve essere tutta dell'Immacolata, per essere vera sposa, vera eletta, vero tempio, dove Dio vuole essere, da chi vuole, ecco, essere lodata e benedetta. Lodato e benedetto. Ricevuta la benedizione del sacerdote, fu portata nell'abitazione destinata specialmente alle fanciulle delle tribù di Giuda e di Levi per prepararsi al matrimonio. La Madonna presentata al Tempio come bambina, vero? Stiamo meditando questo. Ecco, c'è una piccola nota, dice, sull'esistenza di questa specie di collegio di cui alcuni hanno parlato con troppa leggerezza, vedi la vita della Madonna del Roschini, grande mariologo, pertanto con troppa leggerezza si parla di tutto ciò. E vediamo il commiato. Giunta ai piedi dei famosi 15 gradini, si volse in ginocchio a chiedere la benedizione dei genitori, che gliela diedero con molte lacrime, e poi, baciate le mani, montò da sola i 15 gradini che portavano al collegio con incomparabili fermezza e fervore, senza voltarsi e senza piangere, suscitando l'ammirazione dei presenti. È vero. Ecco, infatti il Signore, vi ricordate che diceva che chi si volge indietro per vedere cosa è lasciato non è degno di me. E noi vediamo, ecco, le incomparabili fermezza e fervore, cioè non si voltò indietro, salì 15 gradini. Fu quindi presentata al sommo sacerdote San Simeone e da lui affidata ad Anna, la profetessa, la quale era stata prevenuta da Dio e per la sua santità meritò ad aver per discepola colei che doveva essere maestra di tutte le creature. Vi ricordate quando la Madonna presentò al Tempio Gesù bambino? Ecco che c'era il vecchio Simeone e la profetessa Anna, che conoscevano bene questa creatura, è vero? Perché Anna, ecco, Anna la profetessa, conosceva bene e aveva atteso quel momento tra digiuni e preghiere, ecco, che meraviglia. La santa bambina le chiese umilmente la benedizione e la pregò di accoglierla sotto la sua obbedienza e di avere pazienza per quanto per lei si sarebbe dovuta disturbare l'umiltà della Madonna. Pensate un po'. L'Immacolata Concezione che chiede scusa, è vero? Ecco, alla sua maestra. Ecco, e la pregò di accoglierla sotto la sua obbedienza e di aver pazienza per quanto lei si sarebbe dovuta disturbare. La santa matrona si offerse di farle da madre e di occuparsi della sua occupazione con tutta la possibile sollecitudine. Presentò quindi la santa bambina alle sue compagne, che ella salutò e abbracciò con affetto, offrendo ad ognuna i suoi servizi, pregandole come più anziane di istruirla e comandarla e ringraziandole che senza suo merito l'avevano accettata per loro compagna. Ci rendiamo conto l'umiltà della Madonna? Cioè, lei, che è la più grande di tutte, si umilia e dice aiutatemi, portate pazienza con me. Ecco, si umilia e chiede aiuto. E tu, uomo, in mezzo a questo mare di guai, a chi ci rivolgi per avere aiuto? Penso a quanti addirittura vanno dai maghi, dalle cartomanti, ma poveri disgraziati che siamo, ma è possibile. Impariamo dalla Madonna e diciamo, Signore, io sono tuo, tu mi hai creato, tu sei venuto a salvarmi, hai sparso il tuo sangue per me, io sono indegno di essere una tua creatura che invece di lodarti ti ha offeso, abbi compassione di me. Aiutami, guariscimi. Ecco, dobbiamo imparare dal cieco Bartimeo, dobbiamo imparare dal lebbroso, da colui che ha la mano inaridita, cioè quelli là siamo noi, abbiamo tutti questi difetti, ma dobbiamo chiedere la grazia di essere guariti. Ecco, umiltà, 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 è così preziosa l'umiltà che oggigiorno è difficile trovare questa virtù santissima, l'umiltà. Pensate un po', ecco la serva del Signore. Pensate un po', e Lucifero dice non servia. Gesù Cristo dice sono il servo di Yahweh, non sono venuto per essere servito ma per servire. Ma la vogliamo capire questa lezione, che sarebbe la lezione anche della nostra vera conversione? Adesso vediamo, ci sono gli insegnamenti della Madonna, cioè è lei che insegna adesso. Da tutto quello che abbiamo letto, lei spiegherà. Io questo vi leggo. Beneficio della vocazione religiosa. Figlia mia, la maggior fortuna che possa toccare l'anima è quella di essere indotta da Dio nella sua casa e consacrata al suo servizio. Poiché un tal beneficio la libera dalla pericolosa schiavitù del mondo, dove sarebbe stata impigliata in tante usanze abominevoli introdottevi dall'astuzia diabolica e dalla umana perversità. La vita religiosa è la parte migliore. Ha scelto la parte migliore che non le sarà tolta. Qui si trova il porto sicuro, mentre dovunque tempesta e fremer d'onde spumanti e piene di dolori e disgrazie. Odio del demonio contro la vita religiosa. Ti avverto che una delle maggiori diligenze del demonio è di impedire le vocazioni. Il solo fatto di ricevere l'abito religioso, sebbene non sempre si faccia col debito fervore e purità di intenzione, lo fa montare in furore, sia per la gloria che ne viene a Dio, sia per il bene che ne ridonda alle anime. Alle volte accade che chi ha abbracciato la vita religiosa per motivi umani, in seguito la grazia gli cambia il cuore, che se tanto essa può, quando il principio non fu con l'intenzione dovuta, molto più è efficace con chi vi è entrato mosso dal divino amore. Quanti si voltano indietro, purtroppo. E difatti, dice così, non voltarsi indietro, avete sentito la Madonna che non si è voltata a vedere i genitori, no? In ogni caso è necessario che voltate le spalle al mondo, non vi si rivolga più gli occhi e che anzi se ne cancelli al possibile il ricordo sotto pena di essere puniti col castigo della moglie di Lot, che fuggendo da Sodoma si voltò per curiosità indietro e fu trasformata in una statua di sale. Fa venire i sospiri questa lettura, non visibilmente ma interiormente, restando aridi e senza fervore e consolazione spirituale. Quanti lasciano e poi vediamo cosa succede. Ricordati che per te il mondo deve essere morto e crocifisso, e tu, a suo riguardo, devi essere senza ricordo, né rimpianto né affetto. E se talora devi esercitare la carità col prossimo, fai in modo di porre sempre in prima linea il bene della tua anima e la tua pace interiore. E siamo giunti al termine, perché queste meditazioni, vedete, sono profondissime, e dopo averle fatte, almeno a me fa questo effetto, mi sento veramente un piccolo verme di terra. Chiedo la grazia al Signore di non stancarsi di avere pazienza con me, perché mi conceda tutte le grazie perché possa essere un servo inutile, ma un servo inutile che però, dopo aver fatto tutto quello che ho fatto, consideri che avrei fatto soltanto il mio dovere. E questo vale per me e vale anche per tutti voi. Dopo aver fatto tutto quello che il Signore ci ha comandato, dovremmo dire siamo servi inutili. Per cui altro che applausi. Che tristezza. Difatti, quando vado in certi luoghi dove parlo, perché è vero, delle persone di chiesa, e questo scroscio di... Non mi piace, verità, no? Perché è soltanto, è come se noi applaudissimo un microfono. Diciamo, se il Signore, ed è Lui che ha parlato, ci è servito del microfono dell'altoparlante, ma chi è che va a ringraziare il microfono o l'altoparlante? Tu devi rendere grazie a Dio se per mezzo di questo strumento servo inutile che ha fatto solo il suo dovere tu hai potuto guadagnare qualcosa, ma lui è uno strumento e tu non devi applaudire lo strumento, perché se vedessi uno che applaude un altoparlante o un microfono, direi che questo è senza testa, senza cervello, no? Sì, allora, bene, e la prossima volta mediteremo su Maria Santissima al Tempio, e sarà un altro, diciamo, un'altra pioggia di grazie per chi è disposto, come terra assetata, senza acqua. E vedete, proprio ieri, cioè l'altro ieri, passando appunto per Marche e Umbria, vedevo questa terra inaridita. Vedevo la terra che si apre, praticamente che mostra la gola a sete di acqua, e tutto ciò che è stato seminato in questa terra arida si è seccata, non dà frutto, è morta, rinsecchita. E noi dobbiamo mostrare e dire: Signore, io anche ho bisogno dell'acqua della grazia per vivere nella grazia, per dare gloria a te. Per cui chiediamo il dono della profonda umiltà, della preghiera costante, senza stancarci mai, perché diamo frutti e in quel caso avremo fatto solo il nostro dovere. Bene, saluto tutti voi cari ascoltatori della Radio Buon Consiglio, ma soprattutto la Radio Buon Consiglio della Madre del Buon Consiglio. Voi vedete che le nostre meditazioni sono tutte rivolte a questa creatura santissima che è la Madonna, Madre del Buon Consiglio, ma soprattutto a chi la creò. Per cui rendiamo grazie a Dio che la pensò, rendiamo grazie a Dio che la creò, rendiamo grazie a Dio che ce l'ha donata come madre, come regina, come mediatrice di tutte le grazie. Per cui viviamo umilmente nella prova e diciamo: Signore, tanto è il bene che mi aspetto, che ogni pena mi è diletto. Santa serata a tutti voi da Claudio. Ave Maria.